State ascoltando SBS Italian.
Eccoci tornati in diretta dagli studi di SBS per il programma italiano di quest'oggi, martedì 13 agosto del 24. Io sono Andrea Pagani e insieme a Manuela Rispoli per appunto il programma di oggi. Voi ci state ascoltando in diretta o in podcast. L'ultimo anno dell'atto delle Olimpiadi di Parigi del 2024 si è tenuto allo Stade de France domenica scorsa. Abbiamo assistito a una grande festa con musica e spettacoli, a spegnere il bracere e raccogliere la fiamma olimpica è stato il nuotatore transalpino Léon Marchand, spero di averlo pronunciato bene, che durante questi giochi ha vinto niente po' di meno che 4 medagliuzze d'oro.
E la fiamma olimpica è stata simbolicamente passata, caro il mio Andrea, alla città di Los Angeles, che ospiterà i giochi nel 2028, ed è stato fatto in un modo abbastanza spettacolare.
Sì, con sobrietà.
Con sobrietà, esatto, con una certa sobrietà. C'era Tom Cruise che si è calato dall'alto nello stadio, ha preso la bandiera olimpica in una scena che non so se l'hai vista, ma sembrava un po' quelle di Mission Impossible, passando poi la linea simbolicamente a Los Angeles, dove si è tenuto un vero concerto con i Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg.
Così, tu hai guardato? Con eleganza. No, purtroppo me lo sono perso, ma andrò a riguardarlo ora che me lo hai raccontato così. Sono state Olimpiadi che hanno fatto clamore, sicuramente erano uno degli eventi più attesi dell'anno, per forza. Si sono portate dietro molte polemiche, ma anche tanta bellezza sportiva. Insomma, la domanda che vi facciamo è: ma voi l'avete guardate? Cosa vi portate a casa? Qual è la cosa che ricorderete di questa annata olimpica? 1300 799 626, il numero da chiamare per raccontarcelo, ma come sempre abbiamo altri modi. Non cito l'ormai solito piccione viaggiatore che mi sembra che viaggi sempre a vuoto, povero volatile, ma potete mandarci un messaggino allo 0429 996 263, o inviarci un messaggio sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
Subs Italian. Comunque, Andrea, inizio io. Sono state delle settimane in cui è successo veramente di tutto: l'oro storico della pallavolo italiana femminile, l'argento delle fate della ginnastica artistica rimanendo in Italia, che è 96 anni dopo l'ultima volta, ma anche il bronzo delle farfalle della ritmica, il bronzo di Sofia Raffaeli singolo sempre nella ritmica, e poi indimenticabile la medaglia di Alice D'Amato che ha conquistato il primo oro olimpico nella ginnastica artistica femminile alla trave, arrivando davanti alla sua eroina che è Simone Biles. Ma anche indimenticabile l'oro nel doppio femminile del tennis, Paolini e Rani, e inaspettato l'argento di Nadia Battocletti nei 10.000 metri femminili.
Certo, anche il bronzo di Musetti, così poi porto, perché dopo 100 anni dall'ultima medaglia nel tennis maschile, insomma, ci siamo fatti rispettare. L'Italia si porta a casa 40 medaglie, regalandoci la migliore Olimpiade di sempre, migliore anche di Tokyo, dove siamo sì saliti sul podio 40 volte, ma con meno ori e più bronzi. Se contasse anche il legno, forse saremmo anche più in alto.
Dignitosissima, quest'anno conta,
Sì, per Mattarella. Dignitosissima nona posizione, l'Australia addirittura quarta con 53 medaglie totali, primi gli Stati Uniti che hanno ingurgitato centinaia di medaglie, più di 100 medaglie, seguiti da Cina e Giappone. Noi intanto ne parliamo con un ospite che è veramente rientrato appena in Italia da Parigi, ma quando dico veramente, veramente, perché è atterrato, se non mi sbaglio, poco più di un'ora fa, il giornalista di Ala News Andrea Eusebio, che si trovava proprio a Parigi. Intanto, dove sei, Andrea? Sei sempre all'aeroporto a aspettare i bagagli?
Ciao a tutti. No, ce l'ho fatta, ho ritirato armi e bagagli e sono qui a Roma che vi ascolto e che partecipo ancora con l'entusiasmo e l'adrenalina, devo dire la verità, di questi quasi 20 giorni trascorsi a Parigi. Insomma, come potete immaginare, per noi giornalisti un bel frullatore di lavoro, ma anche di tante emozioni. E anche quest'anno l'Italia Team, così oramai si fa chiamare, no? Tutta la spedizione azzurra nelle varie rassegne olimpiche soprattutto, insomma, ci ha regalato grandi emozioni, e è stata così anche quest'anno.
Ma infatti, Andrea, intanto guarda, grazie mille per essere rimasto sveglio per noi così dall'aeroporto.
Ma è sempre pieno di adrenalina, lo senti dalla voce, ma anche
infatti,
se adesso
sempre
letto,
pieno di adrenalina, esatto. Ma infatti, Andrea, insomma, raccontaci, ancora che ce l'hai calda, l'atmosfera che si respirava a Parigi in questi giorni, ma soprattutto ieri sera.
Allora, ieri sera...
No, ieri sera, insomma, domenica intendo, perdonami.
Sì, beh, qua tra fusi orari, insomma, c'è un po' di confusione, ma in realtà per me è stata ieri sera e c'è stata, come dire, un po' di malinconia, perché alla fine, veramente, dopo 20 giorni passati così, sempre con le emozioni a mille, con le attese, con così tante persone provenienti da tutto il mondo, così tanti atleti, e una volta rincorri la polemica, però l'altra volta poi ti emozioni per un risultato, e poi c'è il dispiacere, poi c'è la gioia, alla fine ovviamente è come se fosse una grandissima avventura che giunge un po' al termine. Adesso sarà poi il momento, fra pochissimi giorni, delle Paralimpiadi, che ovviamente, insomma, ne sottolineiamo l'importanza e il valore. Le Olimpiadi vanno in archivio con, io direi, comunque un'organizzazione esemplare, al di là delle tante polemiche di cui, se volete, poi possiamo parlare, riguardanti la Senna, riguardanti un regime di sicurezza molto molto elevato per ovvie ragioni, ma che però ovviamente sui turisti e su chi è passato per Parigi per assistere alle gare, a livello di logistica, di viabilità, inevitabilmente hanno inciso. Nella serata di ieri c'è stato questo passaggio di consegne che, bisogna dire la verità, gli americani già adesso hanno fatto intendere che a livello di spettacolarità ci sapranno fare, perché questo Tom Cruise che si cala nello Stade de France a modo di Mission Impossible e poi riappare sulle spiagge della California con Snoop Dogg e tanti altre celebrities, insomma, ci fa ben sperare per il 2024. Closing ceremony per il 2028. Closing ceremony che anche in questo caso comunque ha lasciato anche un pochettino di amaro in bocca, nel senso che chi si aspettava un qualcosa di scoppiettante, di molto molto avvincente, in realtà è rimasto un pochino deluso, perché la Francia si è un po' egoriferita, ha dimostrato un po' di essere egoriferita, come d'altra parte i francesi non me ne vogliono, ma insomma sono anche conosciuti anche un pochino per questo.
Lo sapevo, era stata la
e anziché, non so, le Lady Gaga dell'inizio delle Olimpiadi, hanno un po' guardato un po' nelle band di casa propria. Ci sta, insomma, alla fine è stato un passaggio di consegne tra Francia e Stati Uniti per quelle che poi saranno le prossime Olimpiadi estive.
Io intanto ricordo che siamo in collegamento con Andrea Eusebio, giornalista di Ala News, che è appena rientrato da Parigi. Insomma, hai visto anche te, Andrea, varie vicissitudini, eventi di cui parleremo tra poco. Intanto ricordo a tutti coloro all'ascolto che ci dovete chiamare al 1300 799 626, fino alle 9, per raccontarci cosa voi vi porterete dietro di queste Olimpiadi. Intanto giro questa domanda proprio para para, come si suol dire, a te, Andrea. Te, visto che anche l'hai vissute così da vicino, non so se hai avuto in altre occasioni, in altre edizioni, l'opportunità di viverle così da vicino, così a caldo, cos'è che secondo te non se ne andrà così facilmente dalla tua memoria?
Allora, guarda, io ho vissuto quelle di Rio estive e quelle di Pyeongchang invernali, poi purtroppo causa Covid quelle asiatiche, insomma, me le sono viste da casa. Cosa mi porterò dentro? Allora, due cose secondo me. La prima, a Parigi, perché devo dire che insomma è stato veramente molto affascinante, sì, è stata una città che comunque si è presentata molto bene, al di là del capitolo Senna, però in realtà è grande, ordinata, affascinante, bella. Devo dire che c'era anche un rischio, un serio rischio meteorologico sul caldo, e invece il caldo di fatto è scoppiato solamente nella giornata di oggi con 40 gradi oltre, quindi anche da quel punto di vista è stato abbastanza piacevole. E poi io personalmente, insomma, questo incontro notturno in bicicletta con Errani e Paolini, che è diventato un po' virale questo video e che ci ha fatto tanto sorridere, perché dopo la semifinale del doppio vincente, perché poi dopo hanno vinto l'oro, quindi vai mai ad aspettarti le due tenniste che arriveranno alla finale del doppio alle Olimpiadi, che se ne vanno in giro sul bike sharing in quella maniera. Noi abbiamo avuto la fortuna di incrociarle, di intervistarle, è stato, come dire, un episodio carino e devo dire anche giornalisticamente insomma appagante, mettiamola così. Quindi questi, se devo fare due fotografie, per me sono queste.
Ma intanto ci è anche arrivato, Andrea, un messaggio da una nostra ascoltatrice, Rosa, che ci dice, ci scrive: difficile dare solo una risposta, ma probabilmente ricorderò tutte le lacrime degli atleti, perché fa capire il percorso e la fatica per arrivare così in alto, il pubblico così numeroso che incitava e poi alcune immagini iconiche. La nostra Raffaele abbracciata e protetta dalla sua coach Tara Woodland, che vince oro nel salto e corre da suo marito Hunter, atleta paraolimpico. Ed è un po' vero che di queste Olimpiadi ci rimangono anche proprio le storie degli atleti, e non solo di quelli che hanno vinto le medaglie, ma anche insomma di tutti gli altri. Ne potremmo citare tantissimi. Tu, Andrea, a quali storie ti sei appassionato? Di quale hai più sentito parlare a Parigi?
Allora, innanzitutto, visto che stiamo parlando di coppie, di atleti così, dobbiamo anche dire che sono state le Olimpiadi delle proposte di matrimonio.
È vero!
Ce ne sono state 7 e l'Italia non è assolutamente mancato, diciamo, all'appuntamento, perché io ne ricordo almeno un paio.
Nello Maldini, quindi, di sicuro. Nel frattempo ti interrompo al volo per chiederti, hai mica messo lì lo speaker? Perché sento un po' un audio un po'...
Ricambio, nuvoloso. Forse mi senti meglio?
Vediamo un po'. Aspetta. Proviamo 1, 2, 3, prova.
Mi senti meglio così?
Molto meglio. Meglio così? Sì,
ok.
Meglio. Voglio sentire, perché voglio sentire queste storie delle proposte di matrimonio. Ecco.
No, sicuramente, insomma, Nilo Maldini, sicuramente sì. Proposta venuta a casa Italia, devo dire un po' indotto da chi lo stava intervistando in quel momento, perché lui è un bravissimo ragazzo, 23enne, insieme da 4 anni con la sua fidanzata Carlotta, quindi insomma è stato anche il coronamento di una giornata assolutamente splendida, che ha visto 2 atleti sul podio nel tiro a segno. E stessa cosa per quanto riguarda poi le farfalle della ginnastica ritmica, con la capitana Alessia, che ha avuto dal suo Massimo la proposta lì, proprio praticamente in pedana, di matrimonio. Questa, insomma, è giusto per fare anche un po' di gossip.
Ti sento romantico, però, oltre che eccitato e adrenalinico, sei anche un po' romantico.
Ma sì, siamo,
Parigi,
siamo,
no, la città dell'amore.
Bravo, siamo ancora in fase però di giuggiole in questo momento. Allora, le storie degli atleti sono assolutamente, come dire, anche alcune addirittura clamorose, cioè quelle dell'Italia possiamo partire da Tita e Banti, che sono 2 velisti che forse erano gli unici veri velisti su cui veramente eravamo sicuri di prendere l'oro, però un conto è dirlo, un conto è farlo. E lei, per esempio, Caterina si ritira dopo questa Olimpiade, e lui rimane praticamente senza la compagna con cui ha condiviso ben 2 ore olimpici. Ma anche la storia della pallavolo femminile, una nazionale che insomma se ne sta parlando tanto in Italia in queste ore, che è sinonimo di integrazione, multietnicità e tutto il resto, insomma, parla di, non so, la Fer che ha il papà tedesco che faceva lo skipper ed è finito all'isola d'Elba a sposare una donna da cui poi ha avuto la figlia, che è diventata campionessa olimpica, piuttosto che Silla, una delle atlete più rappresentative di questa nazionale, che il papà veniva dalla Costa d'Avorio, è andato prima a Bergamo, poi a Palermo, insomma tutte queste storie.
Con la famiglia poi dei nonni palermitani che hanno praticamente adottato, no, il papà.
Bravissimo,
e che qui è,
sì.
Insomma, storie di famiglia. Tra l'altro Andy Diaz...
Anche storie di... Bravo, sì.
Scusa, perché anche un mio quasi concittadino, Andy Diaz, è arrivato da Cuba, poi è stato adottato dal Livorno, che poi nella quale si è allenato, e ha conquistato una medaglia nel salto triplo. Insomma, continua pure per queste belle storie di sport alla fine.
Sì, no, è stata anche un'Olimpiade, questo bisogna dirlo, e forse in pochi lo stanno ricordando, in cui tanti atleti hanno sottolineato anche l'importanza della salute mentale.
Assolutamente, assolutamente. Andrea, però questo è un argomento che vogliamo trattare bene, con lo spazio dovuto, e quindi magari adesso, Andrea, che dici, ci prendiamo una piccola pausa?
A quale Andrea ti stai riferendo? A tutti e due?
A te adesso, a tutte e due. Vi richiamo tutti all'ordine.
Ecco.
voi continuate a chiamarci al 1300 799 626, perché subito dopo la pausa continuiamo a parlare di Olimpiadi e anche di quello che appunto dicevi tu, Andrea, del fatto che sono state un po' delle Olimpiadi anche un po' più social del solito e che hanno portato all'attenzione temi come la salute mentale, ma non solo.
Eccoci tornati per quest'ultimo spicchio della prima ora del programma italiano in cui parliamo di Olimpiadi. Abbiamo in collegamento dall'aeroporto di Fiumicino Andrea Eusebio, appena rientrato da Parigi, città dell'amore e dello sport. Chiedo però ad Andrea di pazientare un secondo, perché abbiamo una telefonata da parte di Nadia, che si autodefinisce appassionata di pallavolo, e quindi mi sembra quasi proprio l'assist d'oro per, ti alzo la palla, ecco, ora puoi schiacciare per quanto riguarda le emozioni. Intanto ciao Nadia, e poi raccontaci insomma queste emozioni che hai provato guardando le azzurre.
Ciao, buongiorno intanto.
Ciao Nadia, buongiorno.
Ciao, che finale ragazzi, cioè è stata un cardiopalma, ha durato tra l'altro pochissimo, ricordavo partite di pallavolo, che le partite di pallavolo durassero di più, ma forse quando giocavo io erano un po' più lente. Niente, che devo dire, un'emozione incredibile, una pallavolo di altissimo livello, e mi ha fatto venire voglia di giocare ancora.
In quale ruolo? Perché ho visto che poi tra l'altro quattro delle italiane hanno vinto come migliori nei propri ruoli, al di là di Paola Gonu che ha vinto l'MVP del torneo. Qual è stata? L'hai viste tutte le partite o ti sei concentrata nella parte finale?
Le ho viste quasi tutte, diciamo, orari permettendo. Io ero una banda, all'epoca quando giocavo io non esisteva il ruolo del libero, ma avrei potuto anche quello, vista la mia altezza, ma ecco.
E cosa ne pensi, ecco, anche del personaggio Velasco, che è entrato, ormai possiamo definirlo un eroe della pallavolo italiana, ha fatto la storia sia di quella maschile e di quella femminile, ecco, ti porterai qualcosa anche delle sue dichiarazioni filosofiche o no?
Allora, diciamo che come allenatore è incredibile, ha portato la pallavolo ad un altro livello, appunto come dicevi tu, sia la maschile che la femminile, la nostra difesa e il nostro attacco erano incredibili in quest'ultima finale. Filosofiche, ecco, diciamo che insomma avrei un po' da ridire, però ecco, come allenatore grandissimo.
Però ha dato anche insomma una pacca sulla spalla a Baggio, come dire, non ti preoccupare troppo per quel rigore sbagliato, a volte questi errori succedono. E per quanto riguarda appunto l'impatto sulla salute mentale di eventi sportivi del genere, riprendo Andrea Eusebio, che è sempre lì, per continuare quel discorso che avevamo interrotto prima.
Eccoci Andrea.
Eccoci, sì, no, diciamo, poi seguivo con interesse anche insomma le parole della vostra ascoltatrice, che effettivamente insomma, sottolineava una finale molto molto rapida, 3-0, abbastanza inequivocabile, un solo set perso dalle nostre ragazze in tutta l'Olimpiade, quindi insomma strameritata questa affermazione. No, tornando al discorso mentale, e poi dopo magari ci ricolleghiamo anche proprio a Velasco, a Gono, tutto il resto,
certo.
Quello che si può dire è che tanti atleti hanno sottolineato come insomma sia ormai una situazione da affrontare, da non, come dire, sottovalutare, e quanto possa essere importante avere anche degli esperti, dei professionisti che seguono, no, anche questa parte, perché è una parte assolutamente integrante del benessere fisico, psichico dell'atleta. Cito un nome su tutti che non è dell'Italia Team, ma insomma ha fatto il botto, Noah Lyles degli Stati Uniti, che sostanzialmente ha vinto la gara regina delle Olimpiadi estive, cioè i 100 metri, quella per intenderci con Marcel Jacobs, che è arrivato quinto quest'anno. E Noah Lyles ha dichiarato sia prima che dopo la sua Olimpiade, insomma, che ha sofferto di dislessia, che di depressione, dopo Tokyo insomma ha fatto un percorso molto importante, ha addirittura tre terapisti, insomma anche i nostri microfoni, insomma l'ha dichiarato più volte, sensibilizzando gli ascoltatori, appassionati, curiosi nel dare importanza a questo aspetto.
Ecco, ma tu che eri sì, a Parigi, parlando con gli atleti, visto che poi oltre alla salute mentale si sono aggiunte anche delle complicazioni logistiche che certo non hanno facilitato ad esempio il riposo o anche gli allenamenti degli atleti stessi, tu che eri proprio lì parlando con gli atleti, che tipo di atmosfera, cioè c'era più entusiasmo, più stress, più ansia per il caldo, qual era il sentimento prevalente?
Ma allora dipendeva da atleta ad atleta. Per esempio, noi abbiamo avuto Thomas Ceccon che ha portato a casa l'oro insomma nel nuoto, lui che era strafavorito nella sua specialità, e Ceccon sostanzialmente si è sempre schierato in maniera anche piuttosto pesante contro il villaggio olimpico per delle situazioni insomma un po' disagevoli, tanto che alla fine è diventato virale un suo video in cui addirittura finiva nel giardino del villaggio olimpico a fare un riposino. Però ho avuto anche la possibilità di parlare anche con tanti altri atleti che hanno detto è così, come dire, adrenalinica l'esperienza olimpica, così bello il villaggio olimpico che un occhio si può anche chiuderlo. Insomma, alla fine poi la verità sta un po' nel mezzo, secondo me, e poi dipende anche tanto, come dire, a che cosa punti. Se punti all'oro, evidentemente c'è una tale concorrenza, una tale ambizione, una tale pressione che tieni anche ad avere tutto quanto preciso per puntare a quella performance. Altri invece magari l'hanno presa in maniera un pochino più sportiva, e anche su questo ci sarebbe tanto da dire, e quindi di conseguenza il villaggio olimpico è andato più che bene. Noi ci siamo stati nel villaggio olimpico, devo dire che è stato fatto veramente bene, quantomeno a livello di, come dire, di immagine, un vero e proprio quartiere ricreato da zero nella zona di Saint-Denis che rimarrà in eredità a Parigi ed è una bellissima creazione. Ecco, quello sì.
Andrea, perdonami, ti interrompo di nuovo, sì, perché sarebbero tantissime le cose da dire, anche tutte le polemiche, però vorremmo andare veramente un momento su, velocissimo, sul fatto che sono stati introdotti 4 nuovi sport olimpici, tra cui la breakdance. Due parole sulla polemica che ne è scaturita a proposito.
E anche sugli zero in generale, no? Perché sì, anche nei tuffi ci sono stati.
Veramente una manciata
zero
di secondi.
Guarda, sì, allora noi abbiamo avuto anche la possibilità di intervistare Antilai, che è l'atleta della breakdance italiana, e quindi insomma, tra l'altro, una disciplina, e questo è un po' un nonsense, che era presente nei giochi olimpici di quest'anno, di questa edizione, ma che presumibilmente non sarà più presente a Los Angeles. Quindi anche da questo punto di vista un po' di polemica col CIO, un po' di nonsense. L'atleta afghana della breakdance che ha esposto la bandiera con insomma una frase per sensibilizzare sulle donne afghane è stata squalificata dal CIO, e questo perché le regole volevano che insomma non ci fossero messaggi politici all'interno degli eventi sportivi. Però ragazzi, stiamo parlando di Afghanistan, stiamo parlando di donne afghane, e forse un occhio si poteva chiudere. E anche sì, appunto, citavate anche gli zeri nei tuffi, insomma, diciamo che a volte ci sono state delle situazioni in cui forse lo sport, ecco, potrebbe essere un po' più flessibile quando ci sono queste cose, anche perché siamo nel 2024, tu stessa noi la dicevi che insomma è sempre più social anche un'Olimpiade, dobbiamo anche iniziare a mettere in preventivo che ci sono anche dei messaggi di cui gli atleti si fanno partecipi, a maggior ragione gente che non sono calciatori, che hanno una partita ogni due giorni in cui potersi esprimere.
Ma purtroppo il tempo, Andrea, è tirannissimo. Perché siamo veramente in chiusura. Ti ringraziamo anche Nadia, tutti coloro all'ascolto. Linea adesso a Dario Castaldo per le news della seconda ora. Noi ci ritroviamo fra poco.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.